Buongiorno.
Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno. Mi sentite ora?
Sì, 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 sì,
possiamo farci gli affari
suoi. Prego, prego.
Per un attimo, per un attimo.
Che succede?
No, perché l'abbiamo sentita conversare mentre era in collegamento.
E a prendere un caffè?
In collegamento con noi.
Conversavamo, sto prendendo un caffè con alcuni protagonisti della vita romana e si parlava della vita associativa della città.
Ok,
gli
sì.
Alberghi,
sì.
Le imprese, perché bisogna ascoltare le aziende che lavorano e che producono i loro dipendenti.
Quanto l'ha pagato il caffè, senatore, così per curiosità, perché noi abbiamo parlato tante volte
non
di questo.
Pagato il caffè perché lo sto bevendo, si sta raffreddando,
no,
ma lo costerà un euro e mezzo, sta in un locale vicino al Senato.
Beva,
se i prezzi sono un po' più alti della media.
Un euro e mezzo.
Fare.
Senatore, beva il caffè perché
vabbè,
caffè
se lo
freddo...
può permettere, senatore, un euro e mezzo.
Prego, prego, sono pronto.
Allora senatore, poi arriveremo alle questioni interne, però un passaggio sul cosiddetto Qatar Gate, che purtroppo, questo lo dico anche ai nostri radioascoltatori, i magistrati del Belgio già hanno rinominato come Italian Connection, con l'Italia protagonista di questa vicenda.
Intanto scusi, non mi pare corretto prendersela solo con l'Italia, che certo non è che fa bella figura in questa vicenda, però mi pare che, come dire, la vessillifera della vicenda del Qatar sia una greca,
sì.
La vicepresidente del Parlamento greco, ci sono parlamentari belgi, ma al di là che quel parlamentare belga possa avere origini italiane, è un parlamentare belga. Poi purtroppo sono coinvolti anche degli italiani, vedremo come finirà, brutta storia. A me ha ricordato sia questa vicenda che quella di Suca Moro, il film di Alberto Sordi, Il moralista. Nel 1959,
sì.
Io avevo 3 anni, uscì un film che ho visto ovviamente dopo, in cui c'era questo moralista che guidava un'associazione cattolica molto severa nel censurare i manifesti dei film, tutte le cose licenziose, e poi alla fine del film si scopre che il moralista gestiva dei night club con delle ragazze, ahimè, sfruttate in questo night club. Quindi a me sembra che la sinistra, tra un suo amoro che doveva difendere gli ultimi e non si è accorto che la suocera li sfruttava, e un Panzeri che faceva il sindacalista, ONG e quant'altro, e poi pare, adesso non lo so, vedremo,
sì.
L'evidenza dei fatti sembra, ahimè, molto triste con queste sacche di soldi. Quindi una sinistra che faceva la moralista e poi però non aveva i titoli per impartire lezioni di morale. Brutta storia, però non solo italiana, investe il Parlamento europeo, investe greci, belgi, e chi lo sa poi se finisce lì.
Adesso c'è un'indagine a tappeto
degli italiani.
Io ho visto un suo post su Facebook, senatore, in cui parla della Cina e chiede al governo di intervenire in Parlamento e raccontare quello che è accaduto. Questo non è ancora avvenuto, giusto?
Ma guardi, la Cina viola i diritti umani permanentemente, e l'ho detto anche ieri sera in una trasmissione su Rai 2, c'è 1,5 miliardi di persone sequestrate, tra virgolette, senza avere diritti sindacali, senza avere diritti democratici, senza poter esprimere opinioni, sotto il regime di Xi Jinping, che poi, per il colmo, viene quasi blandito dall'Occidente nella speranza che la Cina non supporti la Russia nell'aggressione all'Ucraina, e quindi Xi Jinping, nonostante la ferocia della dittatura comunista che guida, va agli incontri internazionali, va al G8, al G-tutto, fa incontri bilaterali con tutti i paesi, compreso il nostro. E quindi la questione dei diritti dovrebbe essere affermata non solo riguardo al Qatar, che certamente è uno Stato che non doveva fare i mondiali, che non va ammesso nel contesto internazionale come se nulla fosse, ma non dimentichiamoci che la Cina è la più grande realtà del pianeta. Capisco che è importante per l'economia, per tutto quello che rappresenta, però schiaccia il proprio popolo sotto un
sì,
tallone
però il punto,
di prepotenza
il punto,
e di arroganza.
Il punto è proprio quello che l'ha citato lei, le questioni commerciali, perché da una parte si possono fare le denunce, come giustamente ha fatto lei, sui diritti. Poi però sappiamo che imprese italiane, aziende italiane, magari a volte anche favorite dal governo e dai governi in carica, stringono affari con il Qatar, stringono affari con la Cina, con l'Iran, c'è un legame commerciale. E come si fa allora?
Il problema, il Qatar oggi esporta gas, nel momento
esatto.
In cui le fonti energetiche russe o altre sono interdette perché c'è ovviamente una reazione all'aggressione, poi compri il gas da chi ce l'ha, non c'è dubbio. La Cina ha 1,5 miliardi di abitanti, se 50 milioni di cinesi, che sono il 3% della popolazione, comprano una bottiglia di vino italiana, e 50 milioni di bottiglie di vino fanno lievitare l'export italiano. Ma non si deve arrivare all'eccesso degli accordi che fece Conte, la via della seta, sì, avendo una disponibilità eccessiva verso la Cina. La realpolitik impone a volte sia di dialogare con paesi che non sarebbero ammissibili a un tavolo di confronto se si valutassero le loro leggi e le loro condotte, ma c'è un limite a tutto. Ecco, il realismo non può portare a ignorare tutto. Nei confronti del Qatar o nei confronti della Cina c'è troppa condiscendenza da parte del mondo occidentale, per ragioni geopolitiche, per ragioni energetiche, per quello che vuole lei. Però io credo che ci sia un limite oltre il quale non si debba andare.
Allora, politica interna e soprattutto manovra, perché Forza Italia sta spendendo, potremmo dire, tutte le sue energie per cercare di migliorare la situazione soprattutto delle pensioni minime, senatore Gaspari. Anche lei ieri è di nuovo intervenuto, ci sono varie ipotesi, si parla di una prodo a 590 euro mensili. Voi volete, insomma, ancora di più, vi accontentate? Qual è la vostra posizione su questo tema?
Il nostro obiettivo, quello di Forza Italia, sono pensioni minime a 1000 euro. Un paese che ha erogato ed eroga centinaia di euro mensili a tante persone che potrebbero lavorare non può dimenticare gli ultimi, in questo caso, che sono i pensionati al minimo. Ovviamente siamo ben consapevoli che la manovra economica per due terzi è dedicata all'energia, alle bollette, e l'agenda non la decidiamo noi, la decidono le tragedie del nostro tempo, le guerre, le situazioni che tutti conosciamo. Quindi questa necessità di fronteggiare il caro energia riduce le risorse disponibili. Noi vogliamo che si arrivi almeno a 600 euro in questo primo anno per una fascia più ampia possibile della popolazione, e nel corso della legislatura raggiungere l'obiettivo dei 1000 euro. È una politica sociale doverosa, è un impegno preso in campagna elettorale e vogliamo realizzarlo compatibilmente con le risorse disponibili, e ovviamente l'agenda, ripeto, oggi è condizionata dal caro energia, che del resto va affrontato anche a beneficio di quei pensionati al minimo, delle famiglie alle quali pagano bollette grandi, oltre che le imprese, quelle energivore, ma tutte le imprese che non possono crollare sotto il peso del costo dell'energia. Anche per questo bisogna avere un'offensiva diplomatica, perché accanto al sostegno al popolo ucraino bisogna trovare la via per far cessare questa situazione che si riflette in maniera catastrofica sui conti economici delle famiglie, delle imprese, delle economie di tutti i paesi occidentali, Italia compresa.
Senatore, posso farle una domanda? Lei è sempre sincero nelle risposte. Silvio Berlusconi ad Arcore ha riunito i vertici, no, di Forza Italia, le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni parlamentari di Forza Italia, li ha voluti con sé. È tornato un po' il sereno in Forza Italia, perché negli ultimi mesi, prima delle elezioni e un po' anche durante le elezioni, un po' di maretta c'è stata all'interno del partito. È tornato il sereno?
Le rispondo con sincerità. Sì. In tutte le organizzazioni politiche, quando stanno al governo, si crea una dicotomia tra chi sta al governo e chi sta nel partito, chi sta in Parlamento. Perché chi sta al governo deve fare i conti con le risorse scarse, con le coalizioni che hanno varie priorità al proprio interno. Chi sta nel partito ovviamente vuole affermare le ragioni della propria identità. Quindi è un dato assolutamente normale che accade ovunque. Dopodiché armonizzare queste situazioni diverse, parlarsi, è il miglior antidoto agli equivoci che potrebbero nascere. La riunione di domenica è servita proprio a questo, a mettere esponenti di governo, esponenti di partito, dei gruppi parlamentari tutti insieme intorno a Berlusconi per fare un'agenda delle priorità, e si è trovata armonia, intesa, necessità di parlarsi. Il sistema governo ha un'agenda frenetica e deve fare mille cose, e quindi deve trovare anche il tempo per confrontarci col proprio movimento di appartenenza, certo, e le riunioni come quella di ieri saranno regolari, periodiche, e il ruolo di Berlusconi sarà come sempre centrale nello scandire delle priorità e delle diciamo realizzazioni per Forza Italia assolutamente prioritarie. Quindi un'ottima riunione, un ottimo metodo.
Sì, sì, ma poi ecco, vedi, anche queste risposte servono anche per fare un po' di pedagogia politica. Cioè, ricordiamo a tutti che
non voglio fare il pedagogo.
No,
però,
no,
lo diciamo. Serve anche a capire quello che succede e come prevenire i problemi.
No, ho enfatizzato un po' a favore del pubblico, senatore, ma quello che volevo dire è che è necessario che nei partiti ci si si litighi anche, perché poi a volte c'è la critica
come una famiglia,
ma anche un litigio, un confronto anche aspro, ho capito, ma il tema è che poi si criticano i partiti,
esempio, no?
Perché senta, dice Tajani, no, decide tutto Berlusconi, decide tutto Salvini, decide tutto la Meloni.
Tajani, che è il ministro degli esteri, e dovrà sulla Cina avere un atteggiamento, come dire, più collegata alla sua funzione.
Certo.
Io posso avere un linguaggio come posso dire, meno condizionato, perché il capo della diplomazia deve pesare le parole, no? Anche se ha una sua opinione, la deve in qualche modo, come posso dire, attenuare. E chi sta in una funzione più politica può essere più diretto e più franco. Questo fa parte, sì, della, come dire, della diversa architettura dei ruoli.
Lei aspetta però il ministro dell'interno, immagino che dia risposte sulla presunta polizia cinese, perché lei in questo video su Facebook chiede proprio al governo, sì, di andare in Parlamento e di raccontare, insomma, di spiegare quello che è successo, quello che si sa.
Guardi, Piantedosi ha già risposto a un question time la settimana scorsa. Un conto erano degli accordi con la polizia cinese per controllare sacche di malaffare o di infiltrazione nel nostro paese. Altro è se questi signori a Prato, a Milano, a Roma aprono un ufficio che sbriga pratiche per dei loro connazionali. Questo non si può fare. Poi c'è l'ambasciata.
Ma si è capito se li hanno aperti? Li hanno aperti o no questi uffici? Si è capito, senatore?
Si è capito. Ci possono degli uffici con delle funzioni ambigue, delle associazioni, sì, che poi alla fine sa, adesso col telefonino lei si può collegare in video con la Cina, con la Thailandia, con chiunque, quindi la tecnologia facilita anche situazioni ibride che non vanno tollerate. Il ministro dell'interno ha assicurato che questi accordi di pattugliamento erano poi scaduti nella fase 2016-2019. Non ci possono essere zone franche. Purtroppo ce ne sono, guardi, non solo quei cinesi, perché se ne vanno in alcuni quartieri di alcune città del sud, comanda la camorra o la mafia, e lo Stato fa fatica a inserirsi. Dobbiamo riaffermare il primato dello Stato sui cinesi, sui camorristi, su chiunque pensi che pezzi d'Italia siano sotto il proprio controllo, peggio ancora se sono stranieri.
Senatore, l'ultimissima, la vicenda Ronzulli.
Ultima domanda,
vicenda Ronzulli, capogruppo al Senato. La Ronzulli voterà no al decreto legge sui rave, perché all'articolo 7 di questo decreto legge c'è un provvedimento che prevede la possibilità dei medici e sanitari Novax di essere reintegrati. La Ronzulli dice: io non posso votare questo provvedimento, pur essendo capogruppo, è una battaglia di principio. Cosa ne pensa di questa presa di posizione?
Ma ieri ne ho parlato con Licia, lei su questa vicenda ha fatto una dura e chiara battaglia che le è costata insulti, minacce, perché difendeva la logica dei vaccini e il dovere dei medici di dare un esempio. Io sinceramente nel merito ho condiviso quello che lei disse.
Certo.
Poi lei ritiene che in questo decreto, che riguarda una serie di norme, si va dal reparto ai medici, si va dal ergastolo ostativo ad altre vicende, ha detto che su questo punto, avendo lei espresso con chiarezza e forza la sua posizione, non se la sentiva di votare quell'articolo, mi pare il 7, quindi il provvedimento nel suo complesso, lasciando che poi il gruppo di Forza Italia si esprimesse a favore del decreto. Per lei è stata come un'obiezione di coscienza, diciamola così, su un punto specifico. Comprendo, questo non altera il sostegno convinto di tutta Forza Italia, anche di Lisa Ronzulli, al provvedimento e all'azione del governo. Su questo punto lei ha, come dire, fatto prevalere la coerenza rispetto a una battaglia che voi ricorderete ha fatto con forza e che gli è costata insulti e aggressioni.
Sì.
Però sulla difesa dei vaccini Licia e tutti noi abbiamo avuto una posizione tenace e forte, quindi credo che sia una vicenda,
senta,
comprensibile, che lei ha espresso con molto garbo e senso di responsabilità.
Senatore, scusi, ma proprio una curiosità, proprio una curiosità, sì, ma è proprio necessario inserire un articolo che in pratica non c'entra niente con i rave all'interno del decreto? Non è la prima volta.
Questo lo devi dire al governo che
ma non è la prima volta, fanno tutti i governi, ma perché si fa così, senatore?
Il famoso termovalorizzatore, ricordiamo il famoso termovalorizzatore inserito in quel.
Siamo in una fase di avvio di legislatura, a volte qualche sovrapposizione normativa si può creare. Speriamo che andando avanti ogni provvedimento rimanga. Una unica materia.
Senatore,
aspetti, io le faccio la domanda, con il sorriso. Ma Zaniolo lo tiene la Roma?
Ma perché va via?
La Roma deve tenere tutti, Zaniolo, tutti, dobbiamo ricomprare pure Falcao, che anche se è stato anziano fa colore e fa ambiente.
Sì.
Io sono per
riprenderci
Conti, Bruzzo, Falcao.
Sì,
anche
sa,
noi.
Sa che è meglio, sa che è meglio.
Anche
Zaniolo,
noi.
La mamma, la fidanzata.
Io riprenderei anche Totti, non so lei,
Roma,
senatore, ma io riprenderei
Forza
anche Totti.
Figuriamoci, Totti, i figli, ma pure Ilari, siamo
sì,
tutti,
ma basta queste storie, tutti uniti,
grazie,
grazie Gasparri, grazie.